Allora, dunque sì, lo squilibrio, soprattutto quello tra centro-nord e sud, nella fase della crisi si è, lo squilibrio interno si è accresciuto, interrompendo una fase di lentissima convergenza che era in corso prima, quindi gli squilibri interni sono aumentati e bisogna invertire questa tendenza. La mia opinione, penso che già nella legge di bilancio di quest'anno, alla fine, nella lettura della Camera, riusciremo ad inserire, non siamo riusciti durante la lettura del Senato, uno strumento utile a questo proposito. Noi non possiamo, secondo me, rinunciare per cominciare a riaffrontare il tema dello squilibrio all'utilizzo di qualche forma di intervento che crei una dispari opportunità a favore di quelli che stanno indietro. Dispari opportunità vuol dire, per esempio, che la mia opinione è questa: noi nel 2016, come voi sapete, la misura sull'incentivo per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato lo abbassiamo dal 100% dove stava prima, dove sta nel 2015, al 40%. Ecco, io personalmente sarei per lasciarlo sui giovani e le donne, l'assunzione di giovani e donne del mezzogiorno, o al 100% o poco sotto, anche nel 2016, per vedere se il permanere per qualche anno di una norma di incentivo fortissimo su questo versante, laddove la disoccupazione giovanile è al 45% nel mezzogiorno rispetto al meno del 20% nel centro-nord, e la partecipazione delle donne alle forze di lavoro tra la Lombardia e la Campania, per dare l'idea, è molto meno della metà in Campania rispetto alla Lombardia, molto meno della metà, per vedere se la creazione di un vantaggio per chi sta indietro così forte può dare una mano a un riequilibrio un po' più concentrato nel tempo. Se si guarda però, lei ha ragione, alla strategia, queste sono misure che possono aiutare un'inversione di tendenza, ma non sono misure che risolvono strutturalmente i problemi. I problemi strutturalmente si risolvono se, questa è la mia opinione, si fanno nel sud, si attuano nel sud le riforme che vogliamo fare per tutta l'Italia, ma attraverso un di più di considerazione dello specifico e del particolare. Cioè, la buona scuola è un piano per tutta l'Italia che si fonda sull'autonomia degli istituti scolastici e sulla capacità della comunità locale di investire sulla sua scuola. È chiaro che nella scuola elementare del centro di Milano una scelta di questo tipo può portare a conseguenze di ulteriore accrescimento della qualità, a partire da un livello di qualità che è già elevato per via delle caratteristiche del contesto sociale dentro cui la scuola è infilata. Allora, se io voglio cercare di fare la stessa politica a Scampia, io devo avere nell'attuazione del piano La Buona Scuola, a Milano ci pensano da soli, ci pensate da soli, a Scampia io devo vedere se ho un preside in giro per l'Italia, in questo momento è a Modena, dico per dire, io penso abbastanza probabile che sia a Modena, Reggio Emilia, da quelle parti, che sa gestire una scuola materna e una scuola elementare in modo davvero innovativo, e lo ha fatto persino nel mondo del dominio delle circolari ministeriali italiane. Allora è una bestemmia dire, se stai 5 anni a Scampia e fai la formazione degli altri presidi della città di Napoli e dimostri attraverso un investimento aggiuntivo su quella scuola, che si può fare a Scampia quasi come, non come, ma quasi come a Modena. Io ti pago di più, io mi rendo conto della difficoltà a cui ti sottopongo, ma vacci che così diventi un eroe nazionale, insomma, non so come dire.
Facciamo un monumento.
Sì, ti facciamo un monumento. Guardate che le nazioni a un certo punto hanno bisogno anche di qualche eroe civile diffuso, no? Allora, è la società della conoscenza, se lasciamo così non c'è niente da fare, cioè non, basta andarci una volta da quelle parti per capire dov'è il problema, e nasce lì, è lì, adesso ho fatto questo esempio per dire, naturalmente anche senza eroi, ma insomma, diciamo, un contesto diffuso nel quale utilizzi quel che sappiamo fare qui in Italia di positivo per trasferirlo dove invece non ce l'abbiamo ancora fatta, quindi affrontare questi squilibri. In termini di energia volevo solo far notare che con incentivi esagerati, per la verità il sole adesso noi lo stiamo utilizzando, se vuole sinceramente la mia opinione, sono talmente forti quegli incentivi che stanno scaricando sulle bollette dei cittadini contribuenti. Perché in Italia noi le facciamo così, no? O non facciamo niente, o facciamo una roba svaccata, talmente forte, no? Che adesso io conosco casi di impianto sul campo, basta andare in giro, prendete un'autostrada, guardatevi attorno, vedete i campi coperti di pannelli cinesi, prodotti in Cina, fanno schifo, detto tra di noi, dal punto di vista tecnologico, e assicurano a chi li ha messi su, alle vecchie condizioni. Adesso abbiamo cambiato, ma naturalmente i buoi corrono nella prateria, la stalla l'abbiamo chiusa, ma per anni, fino al 2024, paghiamo i contribuenti che pagano la bolletta, imprese e cittadini, pagano quegli impianti con incentivi assolutamente esagerati. Detto questo, però, abbiamo aumentato o no la produzione da solare? Abbiamo aumentato enormemente. L'obiettivo del 2020 fissato per il paese di produzione di energia solare è già stato raggiunto. Noi nel 2014 abbiamo ottenuto il livello di produzione da energia solare che avremmo dovuto ottenere nel 2020. Ripeto, l'abbiamo ottenuto in modo diciamo squilibrato questa volta.
In termini di sistema, a danno di campi buoni.
Sì, sì, no, ma abbiamo coperto campi che
coltiviamo pannelli.
Allora, detto questo, è vero però che il sistema energetico è questo, un altro campo nel quale lo sviluppo di politiche europee risolverebbe molti problemi. Facciamo il caso della relazione tra la Francia, l'Italia e la Germania, no? Per dire le tre grandi nazioni europee diciamo molto, molto importanti. L'Italia ha un sistema energetico di produzione di energia elettrica estremamente flessibile, non abbiamo centrali nucleari, no? Per le ragioni che sapete, giusto o sbagliate, non importa, non ce le abbiamo. Abbiamo ormai una produzione importantissima rispetto al fabbisogno di solare, eolico, e abbiamo da tempo una diciamo energia di fonte idraulica, insomma, idroelettrica molto importante. Per definizione sottoposta a, diciamo, andamento ciclico nel tempo, se c'è vento c'è vento, se non c'è vento non c'è vento, non è che uno soffia, mentre tutti gli italiani soffiare sulle pale, e quindi abbiamo bisogno di avere delle produzioni di energia da idrocarburi, gas e così via, che si possono accendere e spegnere in pochissimo tempo. Le abbiamo costruite, quindi abbiamo un sistema estremamente flessibile. Quando c'è sole e c'è vento e c'è acqua in abbondanza, noi abbiamo un sistema che da fonti diciamo rinnovabili è in grado di rapidamente farcela, ma quando bisogna avere l'alternativa, usiamo quello. La Francia è in una situazione opposta, la Francia ha queste centrali nucleari che, voi sapete, danno una quantità di energia non comprimibile verso il basso una volta che le hai costruite, e ha un surplus su questo versante. Potrebbe facilmente coprire le nostre esigenze riducendo anche la quantità di energia che noi produciamo da idrocarburi, no? Ma naturalmente dovrebbero esserci gli strumenti per il collegamento transfrontaliero. Siccome ogni paese aveva il campione nazionale da difendere, noi l'Enel e l'Eni, loro EDF e così, e i tedeschi, come si chiama, E.ON, ognuno ha curato la diffusione della rete a casa, ma ha curato assai poco la interconnessione. Ecco un campo di politica europea. Bisogna rinunciare al vantaggio di ognuno, una parte del vantaggio ognuno dei propri campioni nazionali, in nome della costruzione di un sistema energetico interconnesso alla dimensione europea, in cui ognuno dei sistemi energetici sfrutti il meglio della sua parte e la integri con quello degli altri. Naturalmente per fare questo bisogna fare le connessioni che non ci sono, cioè bisogna investire. E così vengo alla questione, in realtà, dei project bond che il professore ha sottolineato. Vedete, noi quando parliamo di politiche da sviluppare alla dimensione europea, immediatamente parliamo di euro bond. Cosa sono sti euro bond? Guardate, o non sono niente, cioè una parola che evoca cose completamente diverse per cui nessuno ci capisce niente quando ne parliamo, oppure sono una cosa precisa. Se sono una cosa precisa, non c'è niente da fare. Sono dei titoli di debito pubblico emessi dall'Europa invece che dai singoli paesi, da un qualsiasi organismo europeo che va sul mercato e dice a un soggetto che ha dei soldi in mano: se vuoi io ti vendo questo titolo è un titolo che è coperto dal merito di credito dell'Europa come tale. Una volta deciso di farlo, ci vuole un minuto a costruire lo strumento che c'è già. Per esempio potrebbe essere il meccanismo stabilità europeo, e si fa. Questo però, se ci sono dei titoli di debito pubblico europeo, vuol dire che c'è una politica di bilancio europea. E se non c'è la politica di bilancio, non ci possono stare gli eurobond, per definizione. Invece, e quindi, io voglio gli eurobond, ma so che li avrò quando avrò avuto una cessione di sovranità, non importa quanto grande, perché se l'emissione non è enorme possiamo mettere in comune quote piccole di debito pubblico, non è necessario mettere tutto il debito pubblico assieme, anche quote piccole. Ma cosa del tutto diversa, sinceramente, sarebbero invece i project bond, cioè quelli di cui ha parlato lei, e cioè un organismo europeo mette sul mercato dei titoli di debito, sempre debito pubblico è, ma in capo a un organismo europeo, quello che vi viene in mente può essere anche quello di cui parlavamo prima, che sono titoli di debito pubblico però non finalizzati a pagare quote piccole o grandi di debito pubblico degli stati sovrani, che rimangono per ora in capo agli stati sovrani, ciascuno il suo, ma sono finalizzati a finanziare degli interventi europei. Cioè, abbiamo appena finito di parlarne, vogliamo finanziare con quote di risorse tra virgolette pubbliche europee la interconnessione dei sistemi energetici? Ecco l'emissione dei project bond per finanziare questa operazione. cioè finanziare quella infrastrutturazione del mercato unico, in modo tale che sia davvero unico, perché finché non ci sono le connessioni, i mercati veramente unici non lo sono, a partire da quello strategico dell'energia, per arrivare anche alla mobilità, altre cose, alla diffusione delle reti informatiche, che è forse l'altro grande terreno, agli strumenti di ricerca. Perché su alcuni grandi centri di ricerca non investire alla dimensione europea, visto che la ricaduta delle loro conquiste e innovazioni potrebbe avere carattere europeo? I project bond sono fattibili anche senza mettere in comune quote di debito pubblico. Qui veramente c'è un deficit incredibile della politica europea, cioè il rifiuto di fare i project bond non è giustificabile con gli stessi argomenti con cui ci si rifiuta di fare gli euro bond. E quindi c'è da sperare che effettivamente in alcuni campi specifici, compreso quello della sicurezza, che adesso all'ordine del giorno, e urge, io penso che lì si dovrebbe insistere. Facciamo con un finanziamento europeo, perché sono settori nei quali probabilmente c'è anche redditività nel medio-lungo, quindi li paghiamo quei titoli, gli interessi, e restituiamo i soldi che ci hanno prestato, ma lo facciamo a dimensione europea e non a dimensione italiana. I privati fanno interventi che hanno una redditività differita nel tempo, ma non così a lungo termine, troppo rischioso, che invece è cosa che riguarda gli stati, il pubblico, non riguarda il privato. Ora, infine, il nostro, perché l'ho scritto con Giorgio, con cui collaboriamo da tanto tempo, Giorgio Tonini, il pareggio strutturale era a nostra portata, lo dimostra il fatto che siamo vicinissimi a conseguirlo. Naturalmente il pareggio strutturale non è il pareggio nominale, questo l'ho già detto e adesso non lo ripeto. Quello di cui qui si parla è il pareggio strutturale, non quello nominale. Ho già detto invece che di questo condivido ancora di più quello che qui c'è scritto oggi di quanto non lo condividessi quando l'ho scritto sulla revisione della spesa pubblica. Perché noi abbiamo, anche qui noi ci dobbiamo decidere una buona volta a parlare un linguaggio di verità. La spesa pubblica italiana ammonta al 51,2% del prodotto interno lordo, è una delle più elevate nel contesto globale, perché per giudicare se è grande o piccola bisogna metterla in rapporto al prodotto, sempre e comunque, perché sennò piccola, grande, aggettivi privi di significato, in rapporto al prodotto si capisce se è grande o se è piccola. 51,2% vuol dire che ogni euro di prodotto noi abbiamo una spesa pubblica che è pari a 51, è tanto. Ma il problema non è tanto che sia tanto, perché ci sono paesi che hanno una spesa pubblica addirittura un poco più elevata di così, paesi del nord Europa in particolare, i quali hanno una crescita buona. Questo in astratto dimostra che per definizione non è vero che spesa pubblica alta equivalga a incapacità di crescere, impossibilità di crescere. Ci sono paesi che tengono assieme queste due cose. Se è vero questo dimostra che il problema della spesa pubblica italiana è che è troppo alta in rapporto a ciò che produce per il paese, cioè sono i risultati ottenuti che sono troppo bassi in rapporto alle dimensioni della spesa. Di qui l'esigenza che la revisione della spesa sia una componente strategica della politica riformista. Perché siccome non puoi andare molto oltre il 51%, il problema è fare rendere molto di più quello che fai già, quello che spendi. La revisione della spesa, ecco, se c'è una cosa che io tendenzialmente tanto qui non ci sono giornalisti, tendenzialmente me non mi ha mai convinto, è sta storia dei commissari. Perché il commissario alla revisione della spesa dà l'idea che ci sia uno, un cervellone, Enrico Morando, così non offendo nessuno, che arriva lui, definisce, dice si fa questo, 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 questo e quest'altro, questa è la revisione della spesa. Ora, che ci sia bisogno di persone che studiano i problemi della spesa e suggeriscono ipotesi è sacrosanto, ma la revisione della spesa è una scelta politica, tipica di tutto il governo, a partire dal capo del governo, secondo responsabile il ministro dell'economia, terzo responsabile il viceministro, cioè il sottoscritto, e poi giù, fin tanto che non arrivi a coinvolgere tutto il governo, no? Perché? Perché la revisione della spesa fatta seriamente significa come cambiamo i confini e le caratteristiche della macchina pubblica in maniera tale che spendendo quel che spendiamo si ottenga di più, oppure se dobbiamo ottenere di meno, cioè se dobbiamo ottenere quel che otteniamo oggi, spendiamo anche di meno, perché non c'è niente da fare. Se col 51% non otteniamo quello che ottengono gli altri, vuol dire che da qualche parte buttiamo via dei soldi. Qual è il problema politico? Perché i commissari non riescono, secondo me? Perché? Il problema politico è semplice. Il 51% di spesa pubblica sul prodotto vuol dire che c'è una marea di gente portatrice di interessi legittimi la cui esistenza è legata al fatto che la spesa pubblica abbia le caratteristiche che ha oggi, per quantità e per qualità, anche quando la qualità è cattiva. Perché se no non capisci, dice ma è così semplice, abbiamo gli sprechi, togliamo gli sprechi, ma nel bilancio non c'è scritto spreco di fianco la cifra. Bisogna che tu vada a vedere, no? E se vai a vedere scopri che c'è un posto dove dovrebbero starci in tre e ci stanno in cinque. Scopri che la pubblica amministrazione italiana è l'unico posto del mondo dove l'applicazione di innovazioni tecnologiche, in particolare innovazione informatica, aumenta il numero dei posti di lavoro invece di ridurlo. C'è niente da fare. Allora non voglio licenziare nessuno, ma bisogna rimettere le cose a posto, perché così non può andare, non può essere. È chiaro che i cittadini sono spremuti, perché naturalmente pressione fiscale, la spesa pubblica alta corrisponde a pressione fiscale alta, e quindi spremi l'economia e la società in funzione di un risultato che potrebbe essere anche dinamico economicamente, ma non lo è, perché non c'è la qualità necessaria. Nel libro trovate il dibattito delle lettere tra Madison e Jefferson sul debito pubblico, che secondo me sono delle lettere che uno dovrebbe leggere, quelle due, perché le due tesi sono talmente chiare, no? Talmente, e la cosa è rimasta così, perché uno dice quello che non vuol far debito, è Jefferson, che invece poi lo farà facendo il presidente, e gli dice guarda che debito pubblico qui non se ne deve fare, se non quello che la generazione che lo fa, bellissimo concetto, è in grado di pagare. Lo posso fare, difatti lui giustificherà così il fatto che dà un mucchio di soldi agli inglesi per ricomprarsi la Louisiana, perché dice questo siamo in grado di ripagarlo noi che lo facciamo, questo la nostra generazione, ma al di là di questo no. E Madison gli risponde, ma se è così sono d'accordo, però invece io penso che lo dobbiamo fare, pensa al debito che abbiamo fatto per vincere la guerra contro, per liberarci, no? Per vincere la guerra contro, eccetera, abbiamo fatto debito, ma se non lo facevamo non c'era la nazione, quindi dipende da che cosa ne fai, non dipende dal fatto se c'è o non c'è, dipende da che cosa, se è fatto per e più è visione di lungo periodo, dice, è il contrario di quello che dici tu. Il debito pubblico buono è quello che si fa in nome della crescita delle generazioni che verranno, non in nome degli interessi del presente. Nel presente dobbiamo semmai stare attenti sugli interessi del presente a non alimentarli troppo. Un dibattito bellissimo che è tuttora, secondo me, l'essenziale, no, in termini mentre ho già detto che del libro non condivido più la proposta della patrimoniale, perché nel frattempo la patrimoniale l'abbiamo fatta, è un livello di pressione fiscale sui patrimoni vi dico questo perché anche così ci sono i numeri, è chiaro. 2011, graduatoria, dati di Eurostat, non è che me li invento adesso, sono consultabili facilmente, graduatoria dei paesi europei per pressione fiscale sulle diverse basi imponibili. Quelli che fanno il mio mestiere da sempre, da secoli, cercano strumenti attraverso i quali spillare dei soldi per finanziare le cose dello Stato. Ma le basi imponibili trovate sono tre, non c'è nient'altro. Tu puoi tirar via soldi con le tasse da reddito, da lavoro, da impresa, reddito, uno. Secondo, puoi tirar via soldi dai consumi. Terzo, puoi tirar via soldi dai patrimoni. Un'altra roba non c'è. Ci sono queste tre basi imponibili, non ne troverete mai un'altra. Quindi le graduatorie sono facili da vedere. Italia, livello di pressione in Europa, livello di pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, cioè sul reddito, prima in assoluto di gran lunga, un primato non invidiabile, sui produttori massacro fiscale. Secondo, sui consumi, sotto nella seconda parte della classifica. Uno dice, si vede che avremo le aliquote più basse. No signori, va a vedere l'aliquota, fatto 100 il livello di consumi italiani, noi abbiamo un'aliquota media. Come mai applicando un'aliquota media ai nostri consumi otteniamo di meno degli altri? È semplice, perché nel campo della imposizione indiretta c'è la vera evasione italiana. Non è vero che l'evasione italiana è prevalentemente concentrata sul reddito, l'evasione italiana è prevalentemente concentrata sull'IVA, e IVA e accise sono e la madre di tutte le battaglie per sconfiggere l'evasione è quella sull'IVA, perché poi a cascata reddito e patrimonio vengono in campo. Quindi siamo nella seconda metà della classifica, ma non perché abbiamo aliquote più basse, ma semplicemente perché abbiamo troppa evasione. L'indicazione che ne viene è chiara: ridurre l'evasione su questo versante, e oggi si può fare. Terzo, al 2011, livello di pressione fiscale sul patrimonio in Italia, ultimi in classifica in Europa, la più bassa d'Europa. Ultimi. 2014, stessa graduatoria, purtroppo, reddito da lavoro e da impresa, il livello di pressione si è abbassato un pochettino, ma siamo sempre primi in Europa. Ecco un'indicazione di continuare su questo versante. Secondo, sui consumi siamo sempre dove stavamo, segno che l'evasione non l'abbiamo intaccata in questi anni significativamente. I dati sono del 14, non del 15, quindi posso citare questi, gli altri non sono disponibili. Livello 2014 di pressione fiscale sui patrimoni, siamo al terzo posto dopo la Francia e l'Inghilterra. In tre anni abbiamo recuperato tutta la classifica. È chiaro che qui c'è una proposta di patrimoniale che io non condivido più, perché la patrimoniale l'abbiamo fatta. Se voi mi dite che si può...
È rimasta la camusso.
Io capisco, però sinceramente i numeri non lo giustificano più. Io penso penso che un approccio realistico dovrebbe essere, ma d'altra parte anche senza vedere la graduatoria, con tutta sincerità, ma basta parlare con qualcuno per capire che la patrimoniale l'abbiamo fatta, con qualcuno, non dico no, andare al bar e dire ma qui ci vorrebbe la patrimoniale, quello che ti ascolta se c'ha una, la casa in proprietà dice scusa ma cosa ancora, un'altra volta, cioè cosa volete di più? Il che non significa, come abbiamo visto, che dentro la patrimoniale, cioè dentro l'imposizione patrimoniale, non si possa fare qualche aggiustamento. Bello o brutto che sia, ripeto, è in corso un aggiustamento, cioè sulla prima casa riduci, ma ICI 9 miliardi, IMU TASI 2014 24. Ora, dire che non abbiamo fatto la patrimoniale è impossibile.
Cioè, quindi... Posso contribuire su questo, per esperienza diretta?
Sì.
Reddito più tassa sul patrimonio su una seconda casa al sud, 75% di quello che è il calo.
Ma per forza.
Cioè, esperienza diretta.
L'imposizione è molto forte, è molto forte, sinceramente è molto forte. Adesso è diverso, quindi questa qui non la condivido più, però le altre proposte le condivido ancora.
Mi pare un ottimo abbastanza.
Grazie a voi.